Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La storia di oggi ci parla di quello che l'uomo da sempre, anche ognuno di noi, è in continua ricerca. Il paradiso, possiamo dire il paradiso in terra. E dai miti più antichi dell'umanità, Eden, o come si sia voluto chiamarlo appunto nel corso dei secoli, ha offerto infiniti spunti di riflessione sui destini dell'umanità. Il professor Alessandro Scafi, benvenuto professore.
Buongiorno.
È appunto protagonista di questa storia perché nel suo libro Alla scoperta del paradiso, un atlante del cielo sulla terra, ha affrontato appunto uno studio vasto e sistematico sulle svariate forme che la mitologia del paradiso ha assunto nel corso dei secoli. Vorrei ricordare però, prima di iniziare la nostra conversazione, il professor Alessandro Scafi, prima di diventare insegnante di storia culturale del Medioevo e del Rinascimento al Warburg Institute di Londra, e prima di avere siglato anche numerosi saggi prestigiosi sempre sul paradiso in lingua, ma anche su Enea Silvio Piccolomini, ha avuto un'esperienza di lavoro all'inizio della sua carriera alla Radio Vaticana e molti lo ricorderanno come autore di fortunate trasmissioni nostre, è vero,
certo.
Alessandro?
Sì, sono molto affezionato a quella esperienza e tra l'altro ha a che fare anche col mio lavoro successivo, perché la radiofonia è il flusso della parola, della voce, anche l'attenzione a chi ti ascolta, e quando si scrive, quando si parla anche per conferenze, ho cercato di far tesoro di questa esperienza che mi è molto cara, appunto.
Il lavoro radiofonico, il lavoro accademico di insegnamento, quindi non sono molto distanti, entrambi attingono appunto all'universo della parola.
Sì, sono poi...
E della comunicazione.
Esatto, due linguaggi diversi. Ed è importante forse per un accademico ricordarsi il motto dei domenicani, alis contemplata tradere, cioè dare agli altri ciò che si contempla da soli. Quindi il momento dello studio, del rigore è sempre fondamentale.
Però è fondamentale lo scambio.
Lo
no?
scambio, sì. Il momento della comunicazione, che poi ha la sua influenza sul contenuto da comunicare.
Evidentemente. Allora, avete sentito con quanta attenzione alla comunicazione, all'altro, il professor Scafi si avvicina alla sua materia di studio. C'è da credere che particolarmente abbia mantenuto questo approccio proprio in una materia così intimamente, squisitamente umana e nello stesso tempo affine al trascendente, come appunto il tema del paradiso, terrestre o non. Il libro è edito da Sellerio, ripeto il titolo, Alla scoperta del paradiso, un atlante del cielo sulla terra. Però prima di addentrarci nel saggio vorrei capire perché questo interesse in te, Alessandro, professor Alessandro, che cosa nasce l'esigenza di scrivere un libro, di approfondire uno studio come questo?
Sì, interessante. Io, appunto, immedesimandomi anche nella tua domanda, sono sempre rimasto affascinato dalle motivazioni extra accademiche.
Esistenziali.
Esistenziali.
Personali.
Degli studiosi che si dedicano completamente a una
temi che possono apparire così astrusi e strani.
Sì, ed è una domanda che mi si fa spesso. In genere, appunto, posso dire che mi affascina, mi ha sempre affascinato questo paradosso di un cielo sulla terra, e questo tentativo che fa parte della storia del Medioevo latino in particolare, ma che appartiene a tutte le civiltà, di coniugare il cielo con la terra, di trovare il punto fatato dove la perfezione che noi immaginiamo,
che cerchiamo,
si congiunge con la nostra vita quotidiana. E quindi questa idea di un paradiso, di una regione localizzata da qualche parte, ma inaccessibile, eppure dotata di tutte quelle caratteristiche che noi inseguiamo quotidianamente, mi ha sempre affascinato. E poi, in particolare, dopo aver studiato la storia dell'immaginazione della città ideale nel Rinascimento italiano, in particolare mi sono imbattuto molto spesso in questo luogo comune che dipingeva il Medioevo come un'epoca di immaginazione, di bizzarria. Allora invece ho voluto cercare di capire, piuttosto che giudicare dall'alto in basso, capire i nostri antenati e capire questa idea. anche se questo libro è un pochino più globale come interessi, cioè non è limitato al Medioevo latino.
Volevo dare un'altra informazione preliminare, è il frutto di un lavoro radiofonico, di una serie di trasmissioni per Radio 2, e mi sembra che la collana, questa collana di Sellerio, raccolga proprio i testi di queste trasmissioni. Alle 8 della sera è il titolo della serie ed è diretta dallo stesso curatore Sergio Valzania della serie. E quindi torniamo alla parentela, sì, alla matrice della tua carriera, insomma, che è comunque, sì, radiofonica, che è vicina alla parola parlata. Il Medioevo, dicevi. Il mito del paradiso terrestre, però, è molto più antico,
certo,
rispetto al Medioevo. Che cosa è successo in particolare nel Medioevo che ha un po' arricchito, cambiato la storia del paradiso sulla Terra, del,
sì,
modo di immaginarlo?
Quello che credo sia molto particolare della tradizione medievale latina, che poi in forme mutate si è trasmessa all'età moderna, è questa attitudine, questo impulso a identificare un luogo per il giardino dell'Eden sulla Terra, che è il corrispettivo geografico della tensione a immaginare una umanità perfetta e naturale allo stesso tempo, che è caratteristico dell'esegesi medievale del libro della Genesi.
Quindi uno sforzo anche scientifico, diciamo, parallelo a questa tensione più mistica, più religiosa, e quindi l'aiuto, anche l'intervento di cartografi, immagino,
sì,
no? di geografi, di specialisti atti,
sì, sì,
proprio a...
Mi sono divertito prima nelle trasmissioni e poi nei capitoli ad andare in luoghi, in terre, in regioni diverse, ognuna delle quali mi dava l'occasione di parlare della localizzazione medievale latina del giardino dell'Eden in quel particolare luogo, ma anche di spaziare per ogni puntata, per ogni capitolo, quindi per ogni luogo, in storie di viaggi reali verso quel luogo, in storie di viaggi leggendari verso quel luogo, quindi gli eroi delle leggende medievali alla ricerca dell'Eden, ma anche storie di visioni paradisiache che sono fiorite in quei particolari luoghi, perché gli esploratori, scoprendo
nuove
terre,
fisicamente, appunto,
non scoprivano soltanto miniere, possibilità commerciali, ma anche altre civiltà, e quindi
altre persone,
riportavano
abitudini,
indietro, quindi
universi,
altre idee sul paradiso.
Non a caso scorro l'indice di questo libro, Il paradiso in India, in Cina, in Africa, in Giappone, in America, agli antipodi, nei mari del sud, su una montagna altissima al polo nord, poi entreremo in dettaglio. Nonostante queste collocazioni fisiche, geografiche, reali, il paradiso rimane sempre un altrove, l'altrove assoluto, il non luogo, la nostalgia per eccellenza di un'umanità perfetta, come dicevi te, di un momento forse precedente,
sì,
alla nascita, precedente alla storia. Possiamo su questo punto ascoltare qualcosa?
Volentieri.
Tutti cercano il loro paradiso. Durante il Medioevo, mentre i cristiani europei credevano che il giardino dell'Eden si trovasse in Estremo Oriente, nello stesso Estremo Oriente i buddisti pensavano un paradiso occidentale. Ritenevano cioè che una terra felice si trovasse proprio nell'estremo occidente, che per loro era dalle parti dell'Europa. L'erba del vicino, in questo caso del lontano, è sempre più verde. Il paradiso non è da nessuna parte, eppure sembra essere ovunque, nonostante quello che diceva Yuri Gagarin, che, uscito dalla navicella spaziale, si vantava di essere stato in cielo ma di non aver visto né Dio né il paradiso. In realtà tutte le religioni hanno un paradiso e tutti i popoli la nostalgia per uno stato felice situato agli inizi, o l'anelito per una gioia infinita da aspettarsi alla fine. Tutte le civiltà hanno immaginato uno stato paradisiaco, un luogo paradisiaco, un tempo paradisiaco. Nella Bibbia degli ebrei e dei cristiani questo luogo si chiama Giardino dell'Eden. Ci sono però anche i Campi Elisi, il Giardino delle Esperidi, l'Isola dei Beati, le Isole Fortunate, Atlantide, il Krita Yuga, il regno di Ra e di Isis, l'isola di Avalon, il monte Meru, il regno di Saturno. Questa nostalgia del paradiso prende tanti nomi e assume tante forme. Eppure il paradiso resta sempre altrove, sempre inaccessibile, sempre fuori dal tempo. Il paradiso, a seconda delle varie opinioni, è esistito ieri, durante l'età dell'oro, in un tempo meraviglioso. Oppure tornerà domani, quando il mondo finirà e avremo il paradiso in terra. Oppure è già qui, da qualche parte, soltanto dietro l'angolo, magari oltre l'oceano, in un'isola remota che però non possiamo mai raggiungere.
Abbiamo ascoltato una pagina da Alla scoperta del paradiso, un atlante del cielo sulla terra di Alessandro Scafi, in libreria per Sellerio. Alessandro Scafi, professore al Warburg Institute di Londra e già collaboratore, ancora collaboratore della Radio Vaticana, è qui per raccontarci la storia del paradiso immaginato sulla terra e anche la sua personale di studioso di questo capitolo così che importante del pensiero umano, che penso mette in relazione scienze diverse, discipline diverse, l'antropologia, appunto la geografia, la filosofia, la religione. L'aspetto comune, abbiamo sentito, di tutti i paradisi è questa non precisa collocazione, anche se gli sforzi sono stati tanti per collocarlo.
Per collocarlo, per immaginarlo. E appunto è questa idea che si trova un po' in tutte le tradizioni, articolata con sapienza umanistica quasi filologica da Tommaso Moro, quando conia questo nuovo termine utopia, utopos and eutopos, il luogo che non c'è e il luogo che è buono, quindi un luogo che c'è e non c'è allo stesso tempo. Quindi il filo rosso che si trova in tutte le tradizioni è l'idea che questo luogo non c'è, nel senso che è inaccessibile, non possiamo illuderci di trovarlo in un'altra contrada o di attenderlo in un futuro imminente. Eppure questa illusione ricorre, perché questo luogo realmente c'è, è nascosto, è in un'altra dimensione. Per entrarci dobbiamo comprimere lo spazio, dobbiamo fermare il tempo. È un altrove che si trova sempre altrove ed è inestirpabile questa
sempre
ricerca.
Sempre un po' più in là.
Sempre un po' più in là.
Come Achille e la tartaruga, come la tartaruga di Achille. mi hai anticipato la domanda successiva. Un capitolo non a caso è intitolato Paradiso e Paradisi terrestri e utopie, appunto. L'utopia è forse un altro nome del paradiso. Il confine è davvero sottilissimo. Ricercatori eccellenti del paradiso. Molti miti, molte leggende.
Sì, in queste leggende si narra di pellegrini, avventurieri, esploratori che cercano proprio il luogo dove il cielo si incontra con la terra. Appunto la storia di Sant'Amaro, affine a quella di Brandano, di tanti altri personaggi di cui racconto nel libro, è quella appunto di cercare questo luogo impossibile. È interessante che poi alla fine qualche fortunato pellegrino riesca, è interessante che riesca a entrare nel giardino dell'Eden. Riesce miracolosamente, magari è invitato a godere delle delizie per un quarto d'ora, una mezz'oretta, poi rientra nel mondo consueto. E una costante di queste storie è che si sia verificata un'alterazione nello scorrere del tempo. Amaro, per esempio, è convinto di essere stato poco tempo,
un'oretta, così, mentre sono passati,
ritorna e si accorge che sono passati 300 anni e i suoi compagni
Non ci sono più, ci sono i discendenti,
la città che è cresciuta, e molte storie sono simili.
Possiamo dire che i miti comuni a tutta l'umanità sul paradiso in terra abbiano in qualche modo presentito, anticipato, profetizzato, preintuito la relatività di Einstein?
Ma certo, e questo era uno dei miei punti fondamentali. I cartografi medievali, lungi dal non essere scientifici, trattati o bistrattati dagli storici otto e novecenteschi, in realtà hanno una concezione della estrema corrispondenza e intima associazione tra spazio e tempo, assimilabile a quella dei fisici del Novecento. Per loro il tempo non esiste senza lo spazio, per cui non soltanto quello che emerge dalle leggende, cioè ci sono zone dell'universo dove il tempo scorre secondo modalità altre, per cui se a qualcuno capita di entrare in quella zona succede.
I parametri cambiano, quindi vorrei dire proprio il paradiso terrestre come luogo privilegiato proprio per intuire la relatività di Einstein, quindi questo rapporto diverso, alterato, non tradizionale, al di fuori della fisica tradizionale, insomma, tra spazio e tempo, proprio perché il paradiso terrestre è uno spazio particolare, un luogo particolare.
È anche il luogo di un momento particolare, perché quello
di
che
estasi,
si vede.
Di...
Sì, ma anche per esempio nella cartografia medievale, la cosa che aveva molto sorpreso, a volte sfidato la comprensione degli storici, com'è possibile localizzare un luogo assimilabile alle altre regioni della Terra. In realtà, appunto, è legata alla concezione a cui facevo cenno prima, una concezione per cui il mondo è un continuum spazio-temporale, per cui quel luogo non è soltanto un luogo, è un luogo che è anche un evento, perché è il luogo dove è accaduta la caduta, dove è stato commesso il peccato originale, quindi viene rappresentato e viene concepito non soltanto come una contrada fantastica, ma soprattutto come uno spazio-tempo, un evento-luogo, perché tutti noi viviamo in un mosaico di eventi-luoghi. Io sono qui alla Radio Vaticana e non posso sperimentare questo luogo in assoluto, lo sperimento solo in questo momento parlando con te. Non è possibile astrarsi dalle nostre categorie spazio-temporali, che è anche l'altro motivo per cui concepire una perfezione umana naturale è impossibile. Siamo sempre
immersi
e attratti dalla fuga oltre le categorie.
Al di fuori delle categorie. Non a caso hai citato bene l'origine del peccato, il paradiso Eden è il luogo in cui la storia ha inizio, prima del peccato, prima di quel qui e ora preciso. La storia non esisteva, tutto era un eterno presente.
Ed è questo che mi ha sempre affascinato, perché Agostino, tante altre menti brillanti, generose, ma anche tormentate, hanno cercato di afferrare questo momento dove la... Per Agostino, per esempio, era veramente inquietante o difficile da capire come è nato il tempo, come è successo questo passaggio dall'eternità al tempo. Cos'è... Allora, un altro capitolo di questa storia è il capire come erano e quanto tempo sono stati Adamo ed Eva prima del peccato.
Vorrei tornare una delle caratteristiche più seducenti del paradiso, appunto questo non luogo che lo fa confinare, lo fa assimilare all'utopia, e vorrei ascoltare dalla voce di Rosario Tronnolone un altro passo dalla scoperta del paradiso, appunto questo relativo all'utopia, c'è e non c'è.
Un tempo i frutti della terra erano abbondanti, crescevano spontaneamente e non esisteva la morte. E anche oggi, da qualche parte oltre l'orizzonte, c'è una splendida regione dove il terreno è estremamente fertile, dove il clima è sempre ameno, dove si vive una vita felice. Qualcosa però è accaduto nel tempo, qualcosa che ha causato l'infelicità, i limiti e le miserie della condizione umana. Oppure qualcosa è intervenuto nello spazio, creando ostacoli insormontabili che impediscono l'accesso a quelle regioni beate. Eppure, quello che le più antiche tradizioni del Mediterraneo sembrano indicare è che, nonostante gli ostacoli, questi tempi e questi spazi esistono veramente. Sembrerebbe lo stesso messaggio di Utopia, la società umana perfetta descritta nel Cinquecento da Tommaso Moro. Utopia, secondo l'etimologia greca ripresa da Moro per coniare una parola nuova che fosse capace di descrivere la sua teoria politica, è allo stesso tempo utopos, cioè un non luogo, e eutopos, cioè un buon luogo. È un luogo che allo stesso tempo c'è e non c'è. Quindi utopia è una società che esiste veramente e che nello stesso tempo non è da nessuna parte. Se ci mettiamo alla ricerca della nostra utopia sul piano della geografia e su quello della storia, riusciremo forse a compiere un percorso, ma il viaggio sarà sempre tra un luogo e un altro, tra un momento e un altro. Possiamo partire alla ricerca di un paese migliore, spostandoci tra un qui e un lì. Possiamo restare in attesa di qualcosa di bello, ponendoci tra l'oggi e il domani. Riusciremo però a muoverci soltanto tra. Non riusciremo mai ad andare veramente oltre.
Con il professor Alessandro Scafi, anche collaboratore della Radio Vaticana, autore di Alla scoperta del paradiso, un atlante del cielo sulla terra. Il libro è edito da Sellerio e raccoglie le trasmissioni che Alessandro Scafi ha realizzato per Radio 2 per la serie Alle 8 della sera sul tema appunto del paradiso, della ricerca del paradiso in terra. Caro professor Alessandro, vorrei ricordare insieme a te, per i nostri ascoltatori, alcuni nomi di paradisi che sono stati, che possono entrare in questa collezione di luoghi eccellenti esistenti o non esistenti. Per noi cristiani, Eden. E poi?
E poi dietro ai nomi ha detto che ci sono visioni, forme, idee. Io appunto...
Atlantide, Shangri-La, non so,
sì,
aiutaci.
Avalon. Un'altra piccola ambizione di questo libro è quello che io chiamo nell'introduzione una globalizzazione del paradiso.
Cioè... Anche lui.
Eh sì, oppure non so se riuscire a scoprire che questa nostalgia ha radici universali e probabilmente
affratella tutti. Ecco.
Ci sono tanti nomi che sono stati dati a questa nostalgia, nomi dietro i quali si nascondono visioni del mondo. Quindi certo c'è il giardino dell'Eden che nasce con la Bibbia degli ebrei, il giardino dell'Eden che è stato poi cristianizzato, ed è interessante poi il fenomeno del cristianesimo che conquista il bacino del Mediterraneo e quindi cristianizza le idee di paradiso preesistenti, che erano per esempio l'idea delle isole fortunate, il giardino degli Esperidi, ma la costanza è immaginare un luogo al di là degli orizzonti conosciuti, appunto le isole fortunate, oppure un tempo precedente alla storia, il regno di Saturno, oppure i primi cicli della umanità secondo la mitologia indù,
l'età
dell'oro, oppure un tempo alla fine del mondo, alla fine del ciclo, il tempo nel quale finalmente realizzeremo quella tensione alla perfezione, alla felicità, alla gioia, alla pace.
Secondo alcuni il mito del 2012.
Mancherebbe
poco. La conversione del 2012, la conversione dei tempi. La ricerca del paradiso ha segnato, abbiamo detto, tutte le epoche, tutta la storia dell'umanità e ci accompagna ancora oggi con altre forme. In altri termini, decisamente laici, decisamente profani, decisamente pagani, vorrei dire. Per molti la ricerca del paradiso si riduce alla progettazione di una vacanza in un paese esotico. Sì. Forse è la forma attuale che possiamo meritarci e tuttavia non dobbiamo neanche disprezzarla.
Mi sono divertito a fare una collezione di pubblicità turistiche che spesso proietto nelle mie conferenze, dove ricorre la parola paradiso. Appunto è un qualcosa di profano, di commerciale, perché è l'edizione secolarizzata di un mito antico, per cui adesso più che la grazia di Dio si richiede il contante per accedere al paradiso, ed è un trucco, perché ovviamente si tenta di sedurre l'immaginazione per mirare al portafoglio, e quindi si invita il cittadino delle metropoli urbane occidentali, stressato, stanco del traffico, dei guai urbani,
a
liberarsi, ecco, a ritornare
a questo non luogo che poi riassume tutti i luoghi. E è la forma comunicabile di quella ricerca che non ci lascia mai e che ci riporta poi alla fine dentro noi stessi, forse dove abbiamo paura poi di ritornare, di avvicinarci. Parentele con il mondo dell'inconscio?
Sì, appunto, verso la fine di questo itinerario ritorno a un'idea antica in realtà, perché l'idea di un paradiso spirituale, di un paradiso interiore, ha accompagnato tutte le tradizioni. Pensiamo a quella cristiana, dove ancora lì un elemento paradossale affascinante era l'idea che il paradiso fosse materiale e spirituale allo stesso tempo, per cui ci sono delle immagini, delle visioni in cui i fiumi dell'Eden, i quattro fiumi che sono nominati come reali fiumi geografici nel libro della Genesi, diventano fiumi interiori di virtù, di beatitudini, fiumi dei Vangeli, della tradizione di Cristo, che se interiorizzati consentono il fiorire di un giardino interiore. Quindi l'idea antica poi mi sono divertito ad accostarla nell'ultimo capitolo, credo, alla nozione moderna, novecentesca, che in realtà dentro di noi portiamo.
Siamo portatori di paradisi.
Diciamo mostri e meraviglie, mostri spesso a guardia di meraviglie, e che la scoperta del continente dell'inconscio ci invita a incontrare, a decifrare, a risolvere, per incontrare zone nascoste, remote, dove si nascondono i bagliori che proiettiamo spesso all'esterno.
Abbiamo amabilmente conversato con il professor Alessandro Scafi, autore di La scoperta del paradiso, un atlante del cielo sulla terra, edito da Sellerio, un invito a riconciliarci con i miti di tutta l'umanità, che hanno un punto d'origine comune, evidentemente, la ricerca di questo punto perfetto di equilibrio in cui l'uomo era lontano dal dramma del peccato, dalla condanna della storia, del tempo. E per salutarci, caro professore, vorrei farti un'ultima domanda. Come immagini il tuo paradiso?
Ma è interessante che appunto se si dovesse avere un'attitudine cinica rispetto a queste visioni, è ovvio che in Medio Oriente si immagina un paradiso di fresco, di ombra. Una cosa che mi è successa è molto divertente: quando parlo del clima in paradiso in Italia, quindi tradizione latina, io parlo di un'eterna primavera. Quando ne parlo nel nord Europa, a Londra per esempio, no, è l'eterna estate. Ne ho parlato a Gerusalemme e gli studenti dicono no, per noi è l'eterno inverno. Quello che direi come il mio paradiso forse è immaginare un paradiso che non sia soltanto mio, un paradiso condiviso, quindi un luogo dove non soltanto io, ma i miei cari, i miei amici, tutta l'umanità possiamo ritrovare una gioia proprio in questa condivisione.
Una perfetta conclusione per una chiacchierata che è iniziata nel nome della comunicazione, della parola condivisa. Grazie infinitamente, caro Alessandro. Ricordo ancora, per editore Sellerio, Alla scoperta del paradiso di Alessandro Scafi. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.